Chi è?
Servizio in camera.
Servizio in camera. E chi l'ha chiamato?
L'abbiamo chiamato noi per te, pirla.
Ma queste voci?
Sorpresa!
Ma che stava a fa qua?
Buonasera e bentornati su Chiacchiere da Backstage, il podcast di cinema che ti porta in vacanza con sé. Io sono Stefano.
E io sono Miroslav.
Sono successe un bel po' di cose nel mondo del cinema internazionale. Gina Carano viene licenziata, una nuova sceneggiatura di Kubrick verrà fatta in film, Takeshi Kitano la smette di fare film con il suo ultimo che uscirà quest'anno, ma noi questa settimana abbiamo deciso di fare una piccola digressione nel mondo del cinema, un po' più di nicchia.
Sì, underground alla fine, quelle piccole caramelle che restano fuori dal mucchio, che ci piace tanto analizzare anche.
Ok, questa è un'ottima definizione. Detto questo, oggi con noi abbiamo il primo, che speriamo sia il primo di una lunga serie di ospiti di Chiacchiere alla Backstage, abbiamo il primo ospite ed è il buon Federico Alcini, in arte Sciarchelle su YouTube.
Buonasera!
Allora, per chi di voi non lo sapesse, il buon Federico è su YouTube da quanto? Circa 10, 11, forse anche più anni?
Dal 2011 per la precisione.
Ok, quindi quest'anno saranno 10 anni di Universum.
Però era un canale che non c'entrava nulla con quello che faccio ora, diciamo, ecco, mettiamola così.
Sì, mi ricordo, ho sentito l'intervista alla radio, era comunque canale dedicato a video fatti con Loquendo.
Esattamente.
E quindi quest'anno saranno 10 anni di Sciarchelle e Universum su YouTube. Allora, l'episodio di oggi, diciamo, sarà strutturato come una serie di botta e risposta, quindi faremo delle domande a Federico e circa argomenteremo sulle domande e sui discorsi che vengono fatti. Allora, io direi di partire in primis. È ovvio che, stando su YouTube, c'è sia gente che apprezza, sia gente che disprezza, che sia in maniera del tutto motivata o per niente motivata, i lavori di qualcuno. Tra l'altro abbiamo visto sia con Dario Moccia, sia magari con Marco Merrino, con altri che hanno reagito ai tuoi video, diciamo hanno un po' ampliato quello che magari prima non era il pubblico che c'era per i prodotti Universum e i prodotti sostanzialmente tuoi. Quindi come ti rapporti sia con le critiche?
Aspetta, io magari prima darei la parola a Federico per dirci cosa fa alla fine, definire il suo lavoro. È molto interessante chiedere all'autore dell'opera d'arte cosa pensa del suo lavoro, perché è un punto di vista unico e particolare. E particolare alla seconda, perché i lavori di Federico sono, abbiamo detto, non sono mainstream, sono una cosa, una gemma veramente unica. Quindi chiederei a Federico cos'è che fai alla fine, specialmente riferendomi alle produzioni Universum.
Allora, devo dire che non mi aspettavo questa serie di commenti così positiva, innanzitutto perché alla fine quello che faccio io sostanzialmente è un po' un divertirsi con la propria fantasia, nel senso che secondo me YouTube ad oggi viene troppo preso seriamente e dovrebbe essere più un sito, come forse lo era agli inizi, dove qualunque tipo di persone potessero mettere in scena una loro passione, pur magari non essendo particolarmente capaci, magari qualcuno che non è sto a granasso a cantare però e fare delle cover musicali così, senza che nessuno abbia la pretesa di qualcosa di qualità, perché comunque lo fai giusto per divertirti. Io penso che YouTube dovrebbe essere considerato come questo, uno strumento per un po' anche per giocare, dove la gente si può anche guardare. Ad oggi invece viene preso così, come ti posso dire, sembra che tutti i content creator debbano necessariamente essere veramente talentuosi. Quello che faccio io sostanzialmente è un qualcosa in cui magari io non ho una particolare esperienza nell'ambito professionale. Tutti i video che faccio sono estremamente amatoriali, estremamente anche menefreghisti dal punto di vista della qualità tecnica, ma non tanto perché voglio che sia così, ma più che altro per il fatto che non ho i mezzi e è successo, nel senso è tutto a gratis e io lo faccio anche magari sia per divertire me sia per divertire qualcuno che guarderà. Chiaramente secondo me per quanto riguarda il discorso del hating, insomma, di gente che critica, io veramente apprezzo le critiche costruttive, ci mancherebbe, blocco a prescindere quelli che insultano e basta, perché chiaramente gente che magari non ha nulla da fare si mette lì a insultare, ma questo succede un po' a tutti e quindi io quelli sono costretti a bloccarli. Più che altro non capisco la gente che si mette a fare delle critiche come se stesse guardando un film vero e proprio, perché a me mi capita spesso e ogni volta ci rimango stranito, perché dice: ma come? Gente che, come ti posso dire, fa una critica come se avessi creato un prodotto che si paga. Cioè, non è esattamente quello il mio... C'è anche la cosa, non lo so, c'è qualcuno che mi ha detto: ma io ti critico per aiutarti a crescere in ambito artistico. Se io volevo crescere in ambito artistico, andavo all'università di cinema, andavo a fare qualcosa di serio, non stavo a giocherellare su YouTube, ti pare, scusa. Ma che... Quindi da quel punto di vista non comprendo. Per il resto mi fa estremamente piacere un qualsiasi tipo di commento che non sia appunto offensivo, spamming o roba che può dare fastidio insomma anche agli altri utenti. Ecco.
Mi piace molto quello che ha detto Federico, perché alla fine è il nucleo, il nocciolo dietro la finalità di YouTube. Perché YouTube nasce come una piattaforma di video sharing, cioè io faccio una cosa, te la mostro, tu fai un'altra, commentiamo, mettiamo mi piace, non mi piace. Insomma, non è nato come piattaforma di business o piattaforma di cinematografica, videografica professionale. Io sono molto scioccato da quello che gira oggi, anche come si relaziona YouTube con il mondo esterno, perché vedi anche gli strumenti che ti offre oggi, hai le analytics, hai YouTube Studio, i programmi di partnership, tutte quante queste cose qua che sono hanno una forte nozione di business e burocrazia alla fine, e ci stiamo allontanando un pochino anche con, si potrebbe aprire un discorso sull'algoritmo di YouTube, no? Ci stiamo allontanando alla fine da quello che era lo scopo originale di YouTube: condividere esperienze, condividere piccole operette che ognuno fa di noi. E quindi è bene nel 2021 avere una persona come Federico che continua a lavorare in questa direzione.
Anche perché chiaramente hai detto, Miroslav, YouTube non è nato come posto in cui appunto fare soldi, fare cinema serio, però pian piano nel tempo questa cosa ha preso un sacco di piede su YouTube. Infatti,
chiaramente volevo specificare che non dico che non si possa avere anche un reparto dedicato ai lavori professionali, chiaramente, solo non deve essere esclusivamente quello, perché un conto è la gente che fa video per lavoro e va bene, ma nel mio caso io non ho neanche la monetizzazione, quindi, anche perché uso materiale protetto da copyright, quindi non potrei prescindere, diciamo, ecco.
Infatti, vedi, è anche questo molto strano, perché magari per esempio la gente, adesso io non sono praticissimo del mondo di YouTube, non ci sono da sempre, non sono un content creator serissimo, ma effettivamente la gente, magari certa gente, io adesso non voglio partire prevenuto o altro, però molti magari l'unico scopo è quello lì di monetizzare, magari anche diciamo riducendo la qualità del proprio prodotto, cosa che comunque per esempio nei tuoi video, Federico, non si trova, nel senso, ci hai anche detto che la monetizzazione non ce l'hai attiva, anche perché, vabbè.
Diciamo che sul canale principale Sharkelle, dove faccio video normali tipo vlog, ce l'ho attiva perché posso, perché non uso materiale protetto in sostanza, però non ci guadagno nulla, perché comunque le visual poi sono quelle che sono, ma non lo farei comunque a prescindere per la monetizzazione proprio.
Vedi, anche questo è un altro discorso, magari sai, la gente va sempre al ok, devo monetizzare al 100% questo video e deve raggiungere, che ne so, il 100% di...
Io ho più bollini gialli che altro.
E quindi quest'altra cosa, capisci? Magari la gente si impronta su quello e il prodotto cala di qualità. Mentre, parliamo sempre di qualità, io devo dire che, ok, i tuoi prodotti, i prodotti Universum, sono a budget zero, hai detto.
Sì, sì. Al limite quel poco che ho speso per comprare la videocamera o cose così, niente di che, insomma.
In ogni caso, sei tu sostanzialmente davanti a un green screen e tutto il resto sostanzialmente sono o riprese video che magari hai fatto, che ne so, in giro a Riccione o magari in giro a casa tua, e il resto degli attori, tra virgolette, sono personaggi cartonati.
Sì, ci sono persone che collaborano volentieri sia nel doppiaggio sia anche nella sceneggiatura, magari cose un po' così, chiaramente, e io ringrazio di cuore tantissimo tutti quelli che mi hanno aiutato.
Allora, io parlo da uno che c'è passato, io ti ho conosciuto totalmente a caso, anche perché nessuno sa come funzionano le raccomandazioni di YouTube. Quindi io a caso un giorno mi sono trovato un tuo video sui raccomandati, sostanzialmente. Ho detto, ok, che cos'è? Guardiamolo. Allora, devo dire che a primo impatto una persona qualsiasi può guardare magari un tuo video, un prodotto Universum, e dire, ok, che cazzo è questa cosa e che cazzo sta facendo questo qui?
Sarebbe strano il contrario.
Ma devo dire che fin da subito l'impressione non è stata quella, ma è stata il, ok, vediamo cos'altro ha fatto questo qui. E da lì in poi sono andato pian piano a spulciarmi un po' tutte le cose e, sebbene a primo impatto uno possa pensare, ok, cosa sto guardando, a secondo impatto devo dire che è tutt'altra cosa. Un po' come avevo visto un video di Daro Mocha in cui parlava di te, che diceva, ok, all'inizio non sai che cos'è, dopo 2-3 video diventa droga. E effettivamente per me è stato così, perché è sempre il cercare di capire che cosa ti inventerai. È un po' come guardare, che ne so, un autore che lavora su una serie da 30 anni e tu continui a guardarla per capire che cosa inventerà dopo. Non so se mi spiego, cioè è un processo di pensiero strano.
Condivido appieno questa sensazione, questo sentimento espresso da Stefano nell'esplorare le produzioni della Universum, e ritengo che sia magnifica appunto questa ricerca così quasi per caso, no? Mi ha introdotto Stefano ai tuoi lavori, però probabilmente avessi trovato vacanze estive e per caso nelle raccomandazioni di YouTube e me lo fossi guardato così al buio, senza sapere assolutamente nulla, probabilmente l'avrei apprezzato ancora di più, perché ritengo che questi tipi di lavori siano, come dire, dei piccoli minerali incastonati nella grande roccia di YouTube, che magari non valgono in sostanza come altre gemme un pochino più raffinate, però ti ci affezioni e vuoi vedere quale sarà il loro futuro.
Grazie per il pensiero, molto, fa molto piacere. Io quando ho iniziato non avrei mai pensato di arrivare a queste visualizzazioni, insomma, tutta questa, tra virgolette, popolarità, perché comunque so che alla fine non è che chissà grandi numeri, però già questo per me è un enorme risultato. Ovviamente devo sempre ringraziare chi mi ha visto dalla modalità spettatore e tutte cose, nel senso che comunque è anche merito loro. Già c'avevo un centinaio di persone che mi seguivano prima e che comunque con gli anni sono diventati sempre più influenti le visualizzazioni. Io non pensavo, perché veramente pensavo, vabbè, faccio video per una decina, una ventina di spettatori così, e invece poi, cacchio, sono molto contento da una parte, dall'altra ora mi sento anche un po' più responsabile proprio.
Quindi una seconda domanda che volevamo farti, sostanzialmente, perché di lavori Universum ce ne sono effettivamente abbastanza, sono tantini, anche se i più consolidati penso siano appunto la trilogia delle vacanze, che tra l'altro ricordiamo le ultime vacanze uscirà sperabilmente quest'anno.
Sì, massimo estate dovrebbe uscire, insomma, sempre che non ci esploda la famiglia, perché qua ormai manca solo quello, porca miseria. Problemi su problemi.
Vabbè, di questi tempi non si sa mai veramente niente. E quindi la domanda che volevo farti è sostanzialmente, tu come arrivi? Quello che vediamo noi chiaramente è il prodotto finito, magari, forse, che ne so, per i doppiaggi di Doom che hai fatto. Abbiamo visto magari anche un po' di retroscena, di backstage, del doppiaggio, eccetera, eccetera.
Quello era più un lavoro di gruppo, sostanzialmente, tutto nello stesso ambito, quindi era proprio una cosa a sé, che è stata comunque una bellissima esperienza anche quella, e spero di poter fare più spesso.
Ma noi, per esempio, di prodotti come vacanze estive, vacanze natalizie, o che ne so, gli altri, comunque San Valentino Party, insomma, ce ne sono veramente a bizzeffe. Qual è sostanzialmente il processo creativo che ti porta a dire, ok, domani inizio a fare vacanze estive?
Allora, va detto che nel corso del tempo chiaramente le idee cambiano un po' e anche i miei ragionamenti cambiano e mi portano in un certo modo a plasmare un po' quello che sarà il prossimo video, nel senso che fino a un paio d'anni fa io magari, no, per vacanze estive, io prendo appunto un esempio così, vacanze estive, sai che c'è, no? Io vado sempre in vacanza a Riccione, così, no? Penso, sto con la telecamera, faccio faccio dei background, degli sfondi, perché non posso mettermi a riprendere lì io a fare il pirla davanti a tutte le persone che passano, eccetera, eccetera, no? Io voglio fare una roba, no? Voglio fare io che sto, sì, nella mia solita vacanza, ma ci voglio mettere personaggi che magari un po' mi hanno accompagnato nell'infanzia o personaggi di serie che seguo adesso, così, perché c'ho proprio l'immaginazione di io che magari faccio una determinata situazione, un dialogo, così, come ti posso dire, no? Magari nel 2017, sì, ma quando uscito vacanze estive praticamente, io ero fissa con Fiona Ryder, era una mia wife proprio fortissima, di una serie che tra l'altro non è che era niente di che, a me, cioè, almeno per quanto mi riguarda non era niente di che, però lei mi piaceva, ho detto magari lei che è la mia ragazza, Timmy che è il mio miglior amico, così, cioè proprio tutta una combriccola che veramente nell'insieme, ho detto può essere una cosa veramente divertente, poi magari metterci anche degli spunti riflessivi, cioè non dico drammatici, solo riflessivi, e quindi assumere del tono di questa serie come se fosse una commedia che si prende sul serio, anche se poi ovviamente non lo è, non crearla però in una sottoforma di trash, anche se da una parte che se la vedi da un certo punto di vista è per forza trash, però dalla sostanza di quello che deve essere, cioè un video di fantasia per YouTube, un po' come un bambino che fa un disegno così, che si immagina appunto, che ne so, lui con i personaggi che piacciono a lui, che ne so, così, e quindi fa vedere il suo disegno così, per giocare, chiaramente, giocare proprio, e questo è proprio il termine più azzeccato, no? E da lì, insomma, da cosa nasce cosa, ha detto, minchia, funziona, possiamo fare anche delle idee diverse così, mandare avanti la serie, così intanto le persone si divertono, si intrattengono, questo è sostanzialmente il motivo della nascita di Vacanze Estive, San Valentino Party e quel filone lì. Dall'altra è mandato avanti anche grazie al supporto di persone che ci hanno creduto, che mi ha aiutato molto nell'ambito del doppiaggio. Per esempio ringrazio tantissimo di cuore la doppiatrice di Fiona, che si chiama Elvira, che veramente è una doppiatrice professionista e con la sua voce veramente ha fatto dire cacchio, ma grazie a lei è un video molto più di qualità e quindi ho voglia di farne altri proprio. Quindi proprio anche grazie alle persone che collaborano, sì, mi ha dato la voglia di continuare. Che se no sarebbe stata una cosa fine a se stessa, sarò solo io. La prima doppiatrice di Fiona, quando ho introdotto il personaggio in Operazione Uno Shock, era un'altra, era Magenta, che poi abbiamo avuto un battibecco, no? Se avete seguito i miei video sapete sicuramente, e quindi ho dovuto cambiare. Poi dopo con Magenta abbiamo fatto la pace e tutte cose, quindi gli ho dato nuovi personaggi e Fiona è rimasta Elvira sostanzialmente.
Bene, bene. Sì, sì, no, ricordo che Fiona aveva cambiato doppiatrice, però in ogni caso sia il lavoro di Magenta sia di Elvira...
Sì, sì, sì.
Sia il lavoro di Elvira sono veramente spaziali, anche perché, per esempio, le scene in cui appare Fiona Ryder, non tutte, chiaramente, perché in alcune magari il labiale non c'è, però in quelle in cui il labiale c'è, si è veramente dietro un lavoro veramente assurdo. Sono spaziali, a parere mio, sono veramente spaziali.
Ho avuto la fortuna di trovare Fandubbers, anche con esperienza, quindi vabbè, Elvira, dicevo, l'ha fatto per lavoro, proprio, quindi è proprio un'altra categoria. Il labiale è stato sempre un tasto molto dolente, perché comunque... In Vacanze Estive ho detto, vabbè, lo mettiamo per Fiona, no? Però, come ti posso dire, ho avuto l'occasione di farlo perché mi ero proprio studiato le scene e anche un po' le puntate, insomma, sapevo come dove parlava. Però il labiale, veramente, a metterlo su tutti gli altri personaggi è veramente una cosa troppo che non ne vale la pena. Nel senso, per quello che devo fare io, cioè, ci dovrei perdere veramente tanto tempo, anche poi verrebbe una cosa fatta così, si vedrebbe che è ritagliato la bocca, ho detto, vabbè, senti, lasciamoli senza labiale, sostanzialmente, perché alla fine renderebbe più o meno allo stesso modo. Per Fiona è venuto bene, però purtroppo non verrà mai bene anche per tutti gli altri. Anche una questione di color, di illuminazione, di tutte cose che le scene cambiano, quindi, anche perché mi servono le sagome magari in determinate pose, con determinati sguardi, e la bocca fargliela muovere è veramente un casino. Piuttosto che mettere, non lo so, una bocca fittizia così, una bocca animata a parte, ho detto, no, senti, tanto vale che li lascio così. Però ultimamente sto pensando di provare a fare un film, anche un lungometraggio magari, proprio dove cerco di proprio farlo completo, nel senso con tutti i personaggi che hanno labiali, con tutti i personaggi che hanno animazioni, però è veramente una sfida, considerando che io non ho proprio non posso pagare nessuno, e quindi tutti i mezzi e cose che uso non sono adeguati, però ci vorrei provare. Staremo a vedere per il futuro, chiaramente.
Devo dire interessante, potremmo vedere magari in futuro qualche prodotto, non mediometraggio, ma magari lungometraggio della Universum.
No, sì, volevo solo fare un piccolo complimento a Federico per l'occhio registico, per la regia che mette dietro ai suoi lavori, che così a primo impatto sì, sono dei cartoon movie, no? Alla che ha incastrato Roger Rabbit.
Il mio punto di riferimento più grande è sempre Space Jam, che è proprio la mia top infanzia, Space Jam. E proprio c'ho anche l'hype per il sequel che dovrà uscire quest'anno. Anche Looney Tunes Back in Action, insomma, proprio quei due film in particolare hanno molto influenzato questa mia scelta, insomma, proprio vedo un gradimento che quello stile lì non è stato mai più usato per gli altri film, perché quando l'ha fatto chi ha incastrato Roger Rabbit, poi con Looney Tunes non ho visto film dove l'animazione 2D è misto con personaggi reali, solo animazione in CGI, insomma, ecco.
Sì, è un genere che si sta perdendo, ecco. Ma quello che volevo dire è che, appunto, essendo dei cartoon movies e mettendo tu un po' di scene in green screen, un po' di scene solo con i cartoni, un po' metà e metà, dimostri una nobile sapienza nel quando devi mettere i primi piani, nel quando devi mettere invece i campi larghi. Non so, io apprezzo moltissimo quelli che si chiamano gli establishment shot, no? Dove mostri dove si svolge l'azione, dai il contesto. E cavolo, tu Federico riesci ogni volta a dosare tutto quanto e a creare un'architettura narrativo cinematografica solida, equilibrata e precisa nei tempi, nei ritmi.
Il mio stile registico, tra virgolette, che praticamente si ispira a un po' anche alla regia che osservo nei vari film d'animazione che ho seguito in questi anni, tipo alla Your Name, La Forma della Voce e Evansville, soprattutto anche proprio questi sistemi di inquadrature, di messe in scena, proprio sono ispirati fortemente sui film che più mi appassionano e più appunto mi sono piaciuti a livello personale anche.
E si vede.
Volevo fare solo una domanda, visto che hai parlato appunto di film anime, appunto. Hai mai guardato qualcosa dello studio? Adesso io non vorrei cannare il nome, perché so che, come tra il discorso GIF e GIF, per come si pronuncia lo studio Ghibli o Ghibli.
Per me si pronuncia studio Ghibli, poi la gente può dire quello che gli pare, a me non mi frega niente. Io lo leggo come è scritto.
Perché io so veramente che, ti giuro, fra studio Ghibli e studio Ghibli la gente tira fuori le lame e non si capisce più niente. Comunque là, volevo chiederti, visto che hai nominato i film anime tipo Your Name, La Forma della Voce, Evansville e altri, hai mai visto qualcosa o comunque ti hanno ispirato in qualche modo anche magari film dello studio Ghibli? Tipo, che ne so, adesso so che magari il confronto con l'alto maestro Miyazaki è un po' troppo difficile da gestire, un po' per tutti e tre, anche perché siamo anche noi a livello molto indipendente. Però tipo, che ne so, da film come o La Principessa Mononoke o Porco Rosso o altri.
Allora, lo studio Ghibli purtroppo poca roba, perché non è stato proprio il mio settore più interessato, diciamo. Chiaramente è sicuramente una delle più grandi aziende di animazione giapponese, questo lo riconosco. Io ho visto pochi film perché io, anche come ho detto in diverse occasioni, il mio interesse è piuttosto ristretto, ma comunque quando mi interesso guardo anche volentieri. Diciamo che ho visto, allora, fammi ricordare i titoli, I Sospiri del Mio Cuore, Il Gatto, quello lì come si chiamava, quello dove c'è sta ragazza che entra in sto mondo di gatti, insomma.
La ricompensa del gatto.
Dove c'è la frase più bella che Cannarsi abbia mai adattato. Dice, è un gatto mai veduto.
Sì, porca puttana. Poi l'adattamento di Cannarsi poi è un altro paio di maniche come discorso.
Sì, allora, poi un film molto più impegnato invece, diciamo, che ho visto, che non mi ricordo se è dello studio Ghibli, mi sembra di sì, è La Tomba delle Lucciole, che veramente mi ha spezzato l'anima.
In teoria no, ma so che Cannarsi ha adattato anche quello.
Ecco, no, quindi penso io che magari li accomuno, poi invece non sono dello studio Ghibli. Poi uno che ho visto, andato al cinema con il mio amico a vedere, però anche questo non è studio Ghibli, però è tipo l'erede dello studio Ghibli, è la Mary e il Fiore della Strega, insomma, che ha fatto quel film. Quindi diciamo, questi sono in sostanza i film che ho visto di quel settore lì, chiaramente. Purtroppo non li ho visti tutti, quindi ecco, non è proprio il mio genere, mettiamola così.
Prima hai nominato magari la futura possibilità che magari esca qualcosa un po' più lunghetto in termini di durata, in termini cinematografici, di runtime. Hai mai pensato di realizzare una sorta di, appunto, feature, un lungometraggio, sia, che ne so, live action con attori effettivamente reali e presenti sul set, sia magari con lo stesso stampo dei prodotti Universum?
Guarda, ho fatti molti video con i miei amici che praticamente abbiamo fatto web series e anche un cortometraggio che poi è andato al Festival di Cinema di Spellon nel 2014, ha vinto, che è i fratelli Becker. Quindi ne ho fatte appunto di cose con persone vere, chiaramente. Il problema è sempre un po' l'organizzazione, perché io ora abito qua in un paesetto così dove per andare in città, insomma, ci vuole un'ora di autobus e gli amici sono tutti lì, chiaramente. Nel senso, c'ho amici anche qua, però qui non vogliono essere assolutamente ripresi. E quindi, ecco, poi ora c'è hanno i loro lavori, poi c'è il Covid, insomma, non è che cerco le scuse, chiaramente, però effettivamente è così, insomma, non si riesce a combinare nulla. Abbiamo provato a fare una reunion con Paranormal Underground, però ognuno voleva fare magari la cosa in un modo, in un altro, poi ci abbiamo messo tanto tempo e non c'è stato verso di incontrarci, quindi anche quello è rimasto in sospeso e non è più andato avanti. Ho fatto per esempio Edoardo Amati da Roma, che è un forte collaboratore, che è un bravissimo regista, secondo me, nel senso che non lo fa per lavoro, però studia tanto e si vede chiaramente a esperienza e che ha lavorato anche con personaggi importanti, quindi ci siamo fatti aiutare, però non è stato proprio, abbiamo cercato più volte, insomma, ma non è stato proprio possibile creare un lungometraggio con tutte persone vere, solo qualche cosina così, chiaramente, perché non ci manca il tempo, l'organizzazione e anche, insomma, essere ritrovarci d'accordo, diciamo, perché ognuno poi magari vuole, giustamente, pur essendo di tutti, bisogna anche mettersi d'accordo tutti quanti, anche però per questione di libertà personale, nel senso, quello che faccio deve essere proprio una cosa che voglio avere il controllo totale, e chiaramente se so con i cartoni è tutto un altro paio di maniche. Mi farà sempre un super piacere poi collaborare con altre persone, però in sostanza, se dice devo farlo per divertirmi, allora per divertirmi magari voglio lasciare in un modo, e quindi deve essere così. Invece un'altra questione sarà se mi trovo a trovare a farlo per lavoro, lì sarebbe tutta un'altra questione, chiaramente.
Anche perché da una parte magari possono esserci divergenze creative, come ci sono sempre a livello magari sia delle piccole produzioni indipendenti ma anche quelle no budget, ma anche a livello delle grandi produzioni hollywoodiane, multimilionarie. Ci sono sempre le divergenze creative. Dall'altra parte, invece, appunto, con lo stampo, diciamo, Universum dei cartoon movie, divergenze creative non ce ne sono, perché sostanzialmente sei quello che ha controllo su tutto, chiaramente. E è ovvio che quelle sul non poter realizzare magari qualcosa di effettivamente più grande non siano scuse, perché questa cosa intacca veramente chiunque, e specialmente, ahimè, ha intaccato veramente pesantemente il mondo dello spettacolo, sia della musica che del teatro. I teatri sono chiusi da ormai quanto? Non ho la più pallida idea. E anche chiaramente le produzioni, cioè sia a livello piccolo, sia a livello grande, multimilionario, quel che vuoi, il problema è sempre quello, Covid e purtroppo organizzazione, che magari non è sempre al massimo. Ma detto questo, hai fatto un commento prima su Paranormal Underground. Infatti avevo visto che ci sarebbe stata questa sorta di ritorno di Paranormal Underground, che tra l'altro sembrava a un livello qualitativo live action, dico, effettivamente più alto di quello precedente.
Tutto merito di Edoardo, che è appunto un mio amico, forte collaboratore, che ha studiato tanti anni cinema, che ha lavorato nel settore del cinema anche in modo professionale, che ha avuto esperienze e che veramente sa fare fotografia e roba di alto livello, quindi appunto con una sola giornata con lui sul set ci ha portato a tutto un altro livello che non avevamo mai raggiunto prima. Il problema è che appunto lui sta a Roma e è pieno di lavoro così, e quindi proprio come facciamo a metterci d'accordo per poter fare di più? Chiaramente ci vuole anche un po' di fortuna.
Ecco, sì, ho finito di vedere il trailer della seconda stagione e chiaramente si vede un pochino la differenza, ma poco poco.
Guarda, nella sostanza non è niente di che, solo che l'ultima puntata, appunto grazie all'intervento di Edoardo, abbiamo fatto un qualcosa di molto più serio e forse anche che va un po' fuori contesto, perché tu vedi la prima stagione iniziata come una minchiata totale che degenerava sempre di più, poi a un certo punto minchia, qualità suprema, e che succede?
No, sì, in conclusione, io, Federico, vorrei farti una domanda un pochino tecnica, perché comunque qua a Chiacchiere da Backstage parliamo spesso appunto della pratica cinematografica e non, insomma, degli strumenti e tutti quanti quei dettagli strettamente tecnici. E quindi, dato che le tue sono delle produzioni amatoriali per i mezzi, non per la sostanza, io vorrei che magari ci dicessi un due parole sugli strumenti che utilizzi per fare queste cose, non so, quali software, quale cineprese, perché comunque oggi la tecnologia ci ha portato a dei livelli di qualità veramente eccezionali per quello che si paga, no? Hanno fatto dei film utilizzando la telecamera interna dei telefoni, degli iPhone. E quindi sì, cosa utilizzi? Che strumenti utilizzi per creare i tuoi video?
Allora, premetto che ho intenzione di fare un video backstage delle ultime vacanze dove mostrerò finalmente tutti i retroscena, programmi, stanza di registrazione, un po' tutte queste cose qua, ecco.
Ah, finalmente, assurdo, bellissimo.
Per quando ci sarà la data per ultime vacanze, insomma, quindi tenetevi forti. Qui cosa succede? Questo è cambiato nel corso degli anni, però molte cose sono rimaste invariate. Per esempio il programma di editing, che ho avuto sempre Magix Video Deluxe, sostanzialmente perché è il programma con la quale ho più esperienza e quindi mi ritrovo a conoscerlo meglio, nel senso, se tu lavori con un programma e conosci come le tue task, che fa un conto, sì, può metterti magari a studiare come funziona Adobe Premiere e varie cose, però lì, a parte che ti ci porta via tanto tempo, io sostanzialmente di tempo tanto non ne ho da spendere, ma comunque anche il fatto che dopo magari vorresti fare delle cose ma non sai bene come farle, insomma, ecco, dal punto di vista usando un programma che comunque certo ti permette di fare tante cose che poi conosci bene, conto. Questo programma ha un sacco di problemi, un sacco di problemi di performance sui PC in generale, crasha spesso e c'è anche un po' di problemi a leggere i formati, però per quello che devo fare io alla fine va bene, quindi senza troppe pretese ci sta, nel senso che ti permette comunque di fare tante cose e quindi lo conosco bene e quindi ho deciso di usare sempre quello per i video Universum e Sharkelle. Invece per le riprese, prima utilizzavo questa stessa videocamera con la quale sto registrando l'audio, che è una Panasonic HCV110, e adesso invece ho una fotocamera Lumix 4K della Panasonic, sì, DCF-Z82, e quindi ecco, c'è stato questo piccolo salto in avanti con la qualità in termini di risoluzione, anche se poi alla fine cambia molto in realtà. Poi c'è questa mi sono organizzato questa stanzetta dove c'è il green screen con una finestra e le luci che sono quello che sono, nel senso, il mio problema principale per quanto riguarda il green screen è l'illuminazione, perché ovviamente non ho soldi da spendere in faretti o cose proprio professionali che ti permetterebbero di fare green screen come si deve, quindi ho messo proprio, cioè, una lampada da una parte e una dall'altra, ma proprio così improvvisate, una che fa luce fredda, una che fa luce calda, proprio per dire basta che toglie le ombre e via, e viene un po' quello che viene, insomma, chiaramente. Cerco poi di sistemarlo sempre nell'editing per quanto possibile, però il green screen andrebbe fatto proprio con un sistema di illuminazione molto più professionale, che costa, chiaramente costa, invece il telo verde via, te lo puoi permettere abbastanza bene.
Il green screen è difficile, sembra una cazzata che ti permette di fare tutto, però
vabbè, conosciamo le bestemmie sul set cause green screen.
Sì, sì.
E soprattutto assenza di green screen.
No, mi fa piacere che anche Federico condivida questo montaggio a sentimento, no? Perché alla fine quando utilizzi il programma di editing non importa tanto quanto è potente il programma, ma quanto lo conosci e quanto senti quello che può fare, no? E quindi puoi andare a montare ore di video in pochi minuti e magari in un programma potentissimo, non so, come Premiere o DaVinci, che hanno tutte quante queste funzionalità che magari neanche ne conosci l'esistenza, per fare una cazzata, ruotare l'immagine, passi ore e ore per capire come cazzo si deve fare.
Allora, non saprei se chiederti o qual è effettivamente il lavoro Universum dietro al quale hai passato più tempo, sia come montaggio, sia come scrittura, insomma, quel che è, o se effettivamente chiederti una delucidazione sulla canonicità dei vari prodotti Universum e sulla loro cronologia, per capire come si riordinano, visto che, per esempio, San Valentino Night City, oltre a un'estate in bancarotta, c'è stata la rivelazione che effettivamente c'entra un po' con le ultime vacanze.
Ti posso rispondere ad entrambe le cose. Diciamo che al momento il prodotto con la quale sto avendo più tempo che mi porta via, è proprio Ultime Vacanze, che ancora non si riesce a finire, quindi quello proprio anche in termini appunto di, perché voglio mettere un sacco di personaggi, un sacco di situazioni, tra l'altro me l'hanno chiesto di farlo quanto più lungo possibile anche, quindi proprio quello è il film che più mi sta portando via. Però prima di quello c'era il doppiaggio di Doom Annihilation, che lì veramente 6 mesi ci abbiamo messo, che è un lungometraggio chiaramente, poi è una cosa a cui io tenevo particolarmente, perché non era una cosa mia, ma è proprio una cosa di passione verso un brand, quindi proprio ci tenevo che era anche una sorta di omaggio, quindi doveva appunto essere fatto bene da ogni punto di vista. Poi l'abbiamo fatto anche sempre nei limiti del possibile noi con i nostri mezzi per il doppiaggio. Poi per quanto riguarda la canonicità, si può dire che tutto sia canonico, solo che sono tutte linee temporali completamente diverse, perché la gente ha sempre pensato, cioè più che altro quelli nuovi, perché finché mi seguivano prima della mia apparizione sugli streamer tramite Twitch, insomma, la gente capiva che magari questa era di una saga, quello di un'altra. Adesso è data l'apparenza tramite gli streamer praticamente che tutti i film siano una sorta di filone alla Marvel Cinematic Universe, ma non è assolutamente così, e la gente giustamente si confonde. Invece devi capire che comunque magari un Vacanze Estive e un San Valentino Party sono due film diversi, in due timeline diversi, che magari hanno gli stessi personaggi, perché a me mi va di usare quelli chiaramente. E quindi adesso ho deciso, sostanzialmente, siccome molta gente ancora sta cosa non l'ha capita, ho deciso di fare una spiegazione a modo mio e di far contenti anche un po' quelli che avrebbero voluto fosse questo multiverso, diciamo, praticamente di fare un'unione che sostanzialmente farà capire che comunque tutto quanto è stato ambientato in diverse timeline, quindi con questi portali che accidentalmente si collegano appunto, e quindi fare queste post credit appunto con questi portali che ti fa vedere che sta facendo vedere cosa intanto sta succedendo in un altro film proprio. E quindi in ultima casa ci sarà questa spiegazione in generale, ecco.
Magari gente si può chiaramente confondere, quindi questa cosa che le ultime vacanze sia appunto questa sorta di punto nevralgico,
l'endgame dell'universo
questo punto nevralgico, questo endgame dell'universo che funge da spiegazione è anche abbastanza utile. Una piccolissima domanda rapida: dopo le ultime vacanze, quali sono i progetti più o meno che hai o in testa o sui quali appunto già hai buttato magari un po' di carne al fuoco?
Se possiamo sapere, magari c'è il segreto.
Certamente, anche perché comunque sono già informazioni che bene o male ho reso pubbliche. Sostanzialmente devo concludere la saga di Vivere un Incubo, che rimane da fare l'ultimo capitolo. Poi anche quella loquendistica, e sarà il mio ultimo video loquendistico, diciamo che nessuno sta più usando loquendo, quindi io sarò l'ultimo a fare un video con loquendo. Poi forse tornerà di moda in futuro, questo non lo so, però per il momento sarà così. E poi c'ho da finire il mio videogioco, che quello non c'entra con l'universo, ma è proprio una cosa a parte. Praticamente il videogioco spara tutto, e poi appunto se sarà possibile questo progetto più impegnativo sotto forma di lungometraggio. Ecco, sostanzialmente è tutto qua, non ho altro in mente per ora, ecco.
Ok, molto molto interessante. Io spero si porti tutto a termine, tutto a conclusione, e che riusciamo magari a vedere già qualcosina quest'anno, specie vabbè col videogioco, magari con le ultime vacanze.
Il videogioco già c'è la demo, poi penso per aprile poi lo finisco, quindi per quello possiamo stare safe, insomma. Ora devo finire questo cacchio di Ultime Vacanze, che dà problemi per più che altro per le persone coinvolte, che stanno avendo tanti problemi anche un po' gravi, di cui non posso parlare per questioni di privacy, ma comunque sia, se si riesce a terminare quello, poi ripartiamo a bomba.
Detto questo, noi in primis ringraziamo il buon Federico per essere stato qui con noi questa sera.
È stato un piacerissimo.
Qui da Chiacchiera da Backstage è tutto. Io sono Stefano.
E io sono Miroslav.
E io sono Sherk.
E noi ci sentiamo alla prossima.